DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Salvini attacca Metsola e l'inciuccio delle sinistre in Europa. Tajani: non faremo alleanza con AfD e Le Pen. Bolletta del gas giù dell'1,3% a novembre, meno 17,7 sull'anno. Domani sciopero dei medici per la manovra. Israele attacca al sud, offensiva in tutta la striscia. Per Hamas le vittime sono 15.899, il 70% donne e bambini. Domani in 10.000 attesi ai funerali di Giulia Cecchettin, oggi ad Andria quelli di Vincenza Angrisano. E buonasera dalla redazione, buonasera da Elisabetta Fiorito, ancora in sostituzione di Roberta Giordano, ancora colpita dall'influenza, ma che tornerà fra poco su questi schermi, anzi su questi microfoni. Allora, andiamo con le notizie. Matteo Salvini continua con il suo attacco all'Europa dopo la kermesse di Firenze e va contro la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. C'è chi ripropone l'inciuccio con le sinistre. La Lega con i suoi alleati vuole un'Europa diversa, dice Salvini, meno tasse e obblighi e più sicurezza. Questa Europa non ci piace, cambiarla si può. Ma dalla maggioranza Antonio Tajani di Forza Italia risponde: Salvini è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma non faremo mai un'alleanza con Allianz für Deutschland o con la signora Le Pen. Questo è noto e non ha nulla a che vedere con l'Italia e con il governo, nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all'Europa ed essere realisti. Notificato al generale Vannacci l'avvio di procedimento disciplinare dopo la pubblicazione del libro Il mondo al contrario. Il militare arrivato a Roma per assumere il nuovo incarico che gli è stato assegnato ha subito preso un mese di licenza per motivi familiari.
Sarebbe dovuta essere la sua prima giornata di lavoro a Roma come capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Operative Terrestri dell'Esercito. Invece il generale Vannacci, arrivato nel suo ufficio a Palazzo Esercito in via 20 settembre, si è visto recapitare la notifica dell'inchiesta disciplinare nei suoi confronti ed ha subito deciso di prendere un mese di licenza per motivi familiari. L'avvio del procedimento disciplinare da parte della difesa è seguito alla pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario, che tante polemiche aveva scatenato per i contenuti ritenuti sessisti, omofobi e razzisti. Lo scorso agosto era stata aperta un'inchiesta sommaria per acquisire i primi elementi. Poi, come accade per gli eventi più gravi, è stata aperta un'inchiesta formale più approfondita, che dovrà concludersi entro 150 giorni e adottare eventuali provvedimenti disciplinari. I tempi però potrebbero essere più rapidi e forse già tra qualche settimana si potrà conoscere il destino del generale, che ancora nelle ultime ore diceva di non escludere un suo futuro in politica. Di certo è che la Lega continua a corteggiare. Non so cosa voglia fare Vannacci, ma sembra davvero un leghista. La pensa come noi, dice il vice segretario del Carroccio Crippa. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma.
Bolletta del gas in calo dell'1,3% a novembre rispetto a ottobre per la famiglia Tipo. L'ARERA spiega che la variazione è dovuta interamente alla diminuzione del prezzo del gas. La spesa media per le famiglie è di circa 1.431 euro l'anno, in calo del 17,7% rispetto all'anno scorso. Secondo Assoutenti, la riduzione delle tariffe determinerà un risparmio sul gas di 19,3 euro a famiglia l'anno. E sono 1,5 milioni le visite che potrebbero saltare domani per lo sciopero di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e infermieri proprio per la manovra.
Medici, infermieri e dirigenti sanitari incrociano le braccia per 24 ore contro la manovra. In particolare nel mirino c'è l'articolo 33 che prevede una stretta sulle aliquote di rendimento delle future pensioni di alcune categorie di dipendenti pubblici. Nelle prossime ore potrebbero così saltare 1,5 milioni di prestazioni. Sono a rischio infatti tutti i servizi, compresi esami di laboratorio, 180.000 visite specialistiche, 50.000 radiografie e circa 30.000 interventi programmati. Saranno invece garantite le prestazioni d'urgenza. Medici e infermieri non chiedono solo di cancellare la stretta sulle pensioni future, ma anche assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro e di penalizzazione dell'atto medico. Durante lo sciopero proclamato da Anao Assomed, Cimo Fesmed per il comparto da Nursing Up, ci saranno manifestazioni in tutta Italia, mentre i leader sindacali parteciperanno al sit-in previsto in mattinata a Roma in Piazza Santi Apostoli. Un nuovo sciopero è in programma anche il 18 dicembre, quando si asterranno dal lavoro medici, anestesisti, radiologi e veterinari. La mobilitazione di metà dicembre per salvare la sanità pubblica è stata indetta dai sindacati Aroi EMAC, Fassid, FVM. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani annuncia gli emendamenti del governo alla manovra entro questa settimana. Il più importante è proprio quello sulle pensioni dei medici. Ne ho parlato con il ministro dell'economia Giorgetti, ci stanno ancora lavorando, speriamo che i tempi siano rapidi. L'esercito israeliano ha cominciato a operare nel sud della striscia di Gaza, secondo il portavoce del Ministero della Sanità controllato da Hamas. Dal 7 ottobre il numero delle vittime è salito a 15.899, di cui il 70% sono bambini e donne. La principale compagnia di telecomunicazioni della striscia ha dichiarato questa sera che i servizi di telefonia mobile e le connessioni internet sono stati interrotti in tutto il territorio. Troppi civili innocenti sono stati uccisi a Gaza, dice il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jack Sullivan.
Israele intensifica le operazioni militari di terra a Gaza e ordina evacuazioni anche a sud, dove si sono spostati molti degli oltre 2 milioni di abitanti della striscia. Nel sud di Gaza Hamas farà una fine peggiore che al nord, ha detto il ministro della difesa Gallant. Gaza City e Khan Yunis, gli obiettivi dei raid. Stanno finendo i posti in cui cercare rifugio in un territorio sigillato sia dalla parte israeliana che da quella egiziana, denunciano i palestinesi, e l'ONU rende noto che almeno 300 persone sono state uccise a Gaza dalla ripresa delle ostilità dopo la fine della tregua l'1 dicembre. Tregua che le famiglie degli ostaggi israeliani hanno chiesto al gabinetto di guerra di ripristinare, e i servizi segreti di Ankara intanto minacciano gravi conseguenze se Israele tenterà di colpire i membri di Hamas in territorio turco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Fa discutere l'audio del presidente degli Emirati Arabi dopo la chiusura della conferenza sul clima a Dubai.
We know, as you know, the gravity of this moment.
Così, ricordando la gravità del momento, il sultano Al-Jaber, presidente emiratino della conferenza ONU sul clima, apriva la COP28. Parole forse per far dimenticare le critiche dei mesi scorsi, con 100 deputati americani ed europei a chiedere il ritiro della sua nomina. E come mettere Dracula a capo della Banca del Sangue, si diceva già prima della COP28. Al-Jaber è il numero uno di ADNOC, la compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, ed è alla guida di un vertice in cui si punta ad eliminare i combustibili fossili. Un conflitto di interessi emerso nell'audio rubato, in cui Al-Jaber afferma che con l'eliminazione dei combustibili fossili si tornerebbe all'era delle caverne. Affermazioni gravissime per il segretario ONU Guterres, che hanno allungato la lista di chi ha chiesto le dimissioni di Al-Jaber, il quale ha poi detto in conferenza stampa di rispettare le raccomandazioni della scienza sul clima.
It's the science that is driving the principles of this COP.
La scienza sta guidando i principi di questa COP, ha spiegato Al-Jaber, che ha parlato di inevitabilità in merito alla riduzione all'uscita dei combustibili fossili, termine uscita di cui non c'è traccia nel resoconto dei lavori. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio i 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni.
è fissata per il 20 febbraio prossimo l'udienza del processo per l'uccisione di Giulio Regeni. La decisione è stata presa dal GUP di Roma Ranazzi, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore aggiunto Colaiocco. L'esito dell'udienza preliminare arriva dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sbloccato il processo contro 4007 egiziani presunti rapitori e torturatori, lo ha riferito l'avvocata Ballerini che difende la famiglia Regeni.
Il GUP ha rigettato tutte le eccezioni avversarie, comprese quelle sulla giurisdizione.
Secco il commento della madre di Giulio Regeni, Paola Diffendi.
Ringraziamo tutti, oggi una bella giornata.
Impossibile per i legali nominati a difesa degli imputati sentire i loro assistiti e dopo l'attacco al processo della Camera Penale di Roma, che lo ha definito un evento simbolico e di natura eccezionale, il PM Colaiocco in aula ha sottolineato invece che l'assenza degli imputati non ridurrà il processo ad un simulacro e che ricostruire pubblicamente in un dibattimento penale fatti e responsabilità corrisponde ad un obbligo costituzionale e sovranazionale. Laura Vigiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
Dura condanna in una sentenza di primo grado del gioielliere Mario Roggero, che 2 anni fa reagì ad un tentativo di rapina uccidendo 2 persone.
Viva la criminalità e la delinquenza.
Questo è il commento a caldo del gioielliere Mario Roggero, ora 68enne, a cui la Corte di Assise di Asti ha inflitto 17 anni di carcere per aver ucciso il 28 aprile 2021 due rapinatori che avevano svaligiato il suo negozio di Grenzane Cavour nel Cuneese, ferendone un terzo. La condanna è andata oltre la richiesta del PM, che di anni ne aveva chiesti 14. La parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione, aveva detto il sostituto procuratore durante la requisitoria. Concesse le attenuanti generiche, quelle della reagito dopo provocazione, la Corte di Assisi ha riconosciuto anche una provvisionale di 480.000 euro ai familiari delle vittime. Dopo la rapina, Roggero aveva inseguito in strada i malviventi che stavano salendo in macchina sparando loro. Ha ucciso Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e Andrea Spinelli, 44, ferendo il 34enne Alessandro Modica. Al gioielliere, che già nel 2015 aveva subito una rapina con pestaggio, è stato contestato anche il porto abusivo di arma. Quanto ad un suo possibile pentimento, così Roggero ai giornalisti.
Non c'era alternativa. Cosa è successo è successo. Ognuno ha un destino, quindi qui là va anche il destino là. Penso che io potevo essere morto. Sono esperienza di vita, sconcertato, deluso.
Ricorreremo in appello, l'annuncio della difesa. Dal leghista Salvini è arrivata piena solidarietà al gioielliere. Non concorda Silvia Fregolin di Italia Viva, per la quale non si può sdoganare il Far West e trasformare la legittima difesa nel diritto a sparare. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Domani a Padova l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, attese 10.000 persone, i varchi per accedere alla Basilica saranno aperti alle 9, ma saranno anche molti maxi schermi. Tra chi seguirà i funerali ci potrebbe essere proprio l'ex fidanzato Filippo Turretta, reo confesso in carcere. E oggi ad Andria ci sono stati quelli di funerali di Vincenza Angrisano, uccisa dal marito a coltellate davanti ai figli. Noi adesso diamo la linea alla viabilità e ci risentiamo subito dopo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
C'è un grandissimo rapporto con la Lega, con Forza Italia, delle differenze, altrimenti avremmo fatto un partito unico, tra queste c'è la diversa appartenenza a famiglie europee, ma io credo che dopo il 9 ci sarà un quadro diverso, perché è evidente,
ecco,
che la sinistra
in Europa
è sempre Lolo
più Brigida di Fratelli d'Italia, che chiaramente interviene dopo la kermesse sovranista del leader della Lega Matteo Salvini, che ha chiesto l'unità della coalizione di centrodestra in Europa per le prossime elezioni previste per giugno. E noi ne parliamo questa sera con Emilia Patta, giornalista del Sole 24 Ore. Buonasera Emilia. Insomma, oggi,
buonasera,
dopo la kermesse, Matteo Salvini ha continuato ad attaccare questa Europa di massoni, questa Europa di banchieri, questa Europa di inciuci, addirittura se l'è presa con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. E poi però gli alleati continuano a dirgli picche a questa formazione Identità e Democrazia, no? Che un po' vuole sorpassare i conservatori da destra. È così?
Beh, certo, Tajani lo dice da molti mesi in realtà, perché su
alcuni alleati di ID di Salvini c'è proprio il veto formale del Partito Popolare Europeo, a cui Forza Italia appartiene da sempre. Parliamo appunto di Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National e la principale avversaria di Macron, e anche della, come definirla, il partito di ultradestra quasi neonazista AfD, no? Che erano anche loro presenti non con il leader ma con il presidente al raduno di Firenze. Quindi insomma, voglio dire, qui c'è un match tutto molto spericolato di Salvini, che evidentemente vuole coprire a destra, diciamo così, l'elettorato sovranista, antieuropeo, più sensibile al richiamo contro gli immigrati, che un tempo faceva parte anche dell'elettorato di Meloni, di Fratelli d'Italia, che adesso Salvini spera di poter riconquistare, perché Meloni ha preso questa postura, no, più istituzionale. Però appunto sia Salvini sia naturalmente Meloni sanno che questo fantomatico governo di centrodestra, che dice Salvini non si potrà fare, uno non ha i numeri, stando ai sondaggi e visto anche come sono andate le elezioni in Spagna.
Parlamento è sempre molto importante, poi a un certo punto, per avere una maggioranza, no? C'è la matematica.
Sono 27 i paesi, quindi non è che lo decide Salvini, no? Chi vince nei 27 paesi, ma poi appunto perché è politicamente improponibile portare al governo i nemici giurati di Macron e del Partito Popolare Europeo. Significherebbe avere un governo europeo senza la Francia e la Germania, il che è assolutamente improponibile, ma Salvini lo sa bene e sa che Meloni si sta, gioco forza, magari ho torto collo dal suo punto di vista, avvicinando alla possibilità di una riedizione dell'attuale maggioranza, cioè popolari, liberali e udite anche socialisti.
La maggioranza Ursula, no?
da Ursula von der Leyen, con appunto, se questi sono i numeri, Meloni sarà una sorta di come dire, componente esterno della maggioranza, e da qui si capisce anche i rapporti ottimi che Meloni ha costruito negli ultimi mesi con Ursula von der Leyen e con la stessa Metsola. Quindi diciamo così, gli rompe un po' le uova nel paniere e sottolinea, no, l'inciucio, quasi a voler prevenire una cosa che accadrà. Il problema è appunto, sicuramente Meloni è in difficoltà e anche Fratelli d'Italia sono in difficoltà con questo attacco, perché hanno paura appunto di molti nemici a destra, ecco, non solo Salvini ma anche altri. Alemanno, altri che dovessero nascere.
Sì, però la domanda è se questa roba qui, c'è pure il partito fascio comunista, no? Di Alemanno.
Sì, Alemanno. Dire, il terreno per i populisti anti-euro c'è sempre. Ma bisognerebbe chiedersi se gioverà la Lega questa strategia molto spericolata di Salvini, perché a differenza di molti dei suoi così alleati europei che erano presenti a Firenze, lui sta al governo, non sta all'opposizione. Quindi questo stressare sempre la strategia lotta e governo lo fa dai tempi del Papete, ma ormai sono passati 4 anni, forse la gente si è un po' stancata e forse è l'unica cosa che sa fare Salvini, ma diciamo pure che è molto rischiosa, e si gioca anche, a mio avviso, la leadership, perché se dovesse andare male alle europee, dovesse scendere sotto l'8,9% che ha preso alle politiche, e probabilmente la sua leadership sarà a rischio. Quindi diciamo che una lotta all'ultimo sangue anche da questo punto di vista. E poi non dimentichiamoci che la Lega ha due anime, c'ha una parte che non è di lotta e di governo, ma di governo e basta.
Che è di governo come quella di Zaia e anche quella di Giorgetti.
Giorgetti, quindi stanno un po' alla finestra a vedere che succede. Ecco, diciamo.
Certo, ma tu chi vedi come successore possibile di Salvini? Zaia o Giorgetti? Cioè, per la prima volta se fosse Zaia, sarebbe la prima volta che la Liga Veneta, no, sorpassa,
esatto,
poi la leadership e la Lega Lombarda.
Zaia, tra l'altro ricordiamo che è molto amato nella sua regione, è stato votato, ha avuto un plebiscito è stato votato, ma anche molti da elettori del PD, per dire. Però si dice sempre che Zaia in realtà vuole fare appunto il doge, ecco, diciamo così, che non avrebbe ambizioni, ma insomma sì. Lui sicuramente ci punta, ha fatto ogni anno fa un libro in cui appunto ripulisce le posizioni della Lega, no? Esalta la Lega di governo, la Lega europea,
La Lega quindi. Europea, la Lega. Senti Emilia, ma però questa kermesse è stata un pochino, no? Non dico un flop, però è stata un pochino dimezzata, perché sia Le Pen sia Geert Wilders, il futuro premier olandese, anche lì ultradestra, non sono andati a Firenze, hanno mandato un videomessaggio. Quindi insomma, questa identità e democrazia non è poi un fronte così compatto come sembra, perché la prima volta
perché... appena si avvicinano all'area di governo, tutti vogliono scappare da questi personaggi un po', certo, così folcloristici, che dicono cose stravaganti, tipo facciamo referendum sull'euro o prendiamocela con i gay, insomma sono posizioni un po' veramente. E infatti l'olandese che ha appena vinto le elezioni si è visto bene, ha visto bene di non andare, perché adesso subito ha ripulito molte sue posizioni.
Senti una cosa, sì, prima che però ci interessa da vicino: la Lega corteggia il famoso generale Vannacci, che oggi doveva, certo, prendere servizio, non l'ha preso, però poi Crosetto, il ministro della difesa Crosetto, ha detto che questa famosa lettera era arrivata precedentemente, quindi non è così che lui è arrivato, ha visto che c'era questa lettera che gli diceva semplicemente: generale, lei ha una indagine disciplinare in corso, e lui a quel punto ha preso la licenza familiare per un mese. Però è sembrato tutto un po' pasticciato, anche questa storia di Vannacci.
Eh sì, tutta un po' pasticciata, quella che sembrava una promozione in realtà non sembra essere così, lo ha spiegato anche Crosetto. È un po' un modo di dargli un incarico, ecco, un incarico di prestigio, ma non particolarmente operativo. E diciamo che Vannacci sembra che non sanno bene che cosa fargli fare, perché il timore di Meloni, di Fratelli d'Italia, è che lui si candidi appunto con la Lega o addirittura da solo, no, con una formazione.
Crippa oggi ha detto, uno di noi. Crippa oggi ha detto, è un leghista, uno, sì, di noi.
Gli stanno facendo una corte spietata, quindi hanno paura, visto che ha venduto tante migliaia di copie, hanno paura che gli porti via voti, quindi cercano di incasellarlo, di dargli un ruolo importante, in modo che poi per lui sia più difficile lasciarlo e candidarsi. Però questa inchiesta effettivamente pare che fosse in corso, Crosetto aveva dato il via libera, ed è un'inchiesta che riguarda proprio il libro, perché
il mondo,
insomma, avrebbe, come dire, offeso il decoro, no? Fatto una cattiva pubblicità all'arma, certo, questa sarebbe l'accusa. E quindi vediamo,
anche
insomma,
perché, insomma,
questo Vannacci cercano di toglierselo dai piedi, facendogli fare qualcosa, ma non ci riescono, ecco, diciamo.
Chissà, magari lo rivedremo a Montecitorio, però poi noi sappiamo benissimo, no, come è successo per il Movimento 5 Stelle, ci ricordiamo, no, di colui che aveva che era salito a bordo e aveva detto: Schettino, salga a bordo, eccetera, e che praticamente poi generalmente diventano backbenchers, cioè diventano praticamente un po' i peones, no, delle
certo,
coalizioni.
Ah, certo,
che poi vengono poi praticamente mandati via. Allora io, cioè mandati via oppure lasciano i partiti, no? E così,
certo, poi figuriamoci all'Europarlamento, insomma, forse ancora di più, un Vannacci sarebbe un po' così, un po' scefor d'acqua.
Sì, perché sì, sì, infatti, perché tra le altre, appunto, ricordiamo quello che è successo a De Falco, che prima si è candidato col Movimento 5 Stelle, poi però ne è uscito, no? E quindi insomma c'è sempre un prendere le persone da altre situazioni, dal mondo civile, che però poi in politica non paga sempre. Noi ringraziamo allora, certo, Emilia Patta per essere stata con noi, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, giornalista politica, e diamo la linea alla regia.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
يمكن انهاء الحرب اليوم حالا ولكن بشرطين لا يمكن.
La guerra a Gaza può finire oggi immediatamente a due condizioni che non possono essere negoziate. La prima, Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi senza alcuna eccezione. La seconda, i leader di Hamas devono arrendersi e questa organizzazione terroristica deve essere smantellata completamente per sempre. Sono queste le parole del portavoce del governo israeliano Ofir Gendelman. E noi, per parlare di Israele ma anche d'Ucraina, abbiamo con noi questa sera il direttore del Centro Studi Internazionale, Marco Di Liddo. Buonasera.
Salve, buonasera a lei e un caro saluto ai radioascoltatori.
Ecco, oggi è stata un'altra giornata di combattimenti e in questi momenti è stata data anche la notizia che non c'è linea internet a Gaza. Hamas ha rivelato che le persone che sono morte sono più di 15.000, insomma quasi 16.000, di cui il 70% sono donne e bambini. Però c'è anche da sottolineare che gli Stati Uniti stanno un po' prendendo le distanze. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha detto: troppi civili innocenti sono stati uccisi a Gaza. Una guerra molto lunga per Israele. Lei che cosa pensa? Quanto andrà ancora avanti? Perché ricordiamo che la guerra dei sei giorni durò appunto sei giorni, la guerra del Kippur durò un mese e ci riporta proprio alla guerra del 1948, questa guerra così lunga.
Sì, diciamo che nel panorama medio orientale, in particolare in quello dei rapporti tribolati, conflittuali tra Stato di Israele e popolo palestinese, questo è un conflitto atipico. Generalmente le guerre combattute da Israele sono state guerre abbastanza brevi per questioni strutturali, sostanzialmente perché il paese non è attrezzato per una guerra troppo lunga per diverse ragioni: la ragione demografica, la ragione della filiera logistica che deve alimentare il conflitto, quindi a livello economico, a livello banalmente di flusso di armamenti. Israele ha una sua industria della difesa, ma per quanto riguarda il munizionamento da guerra ad alta intensità dipende in maniera importante dalle forniture, soprattutto statunitensi. Però questa volta è diverso, perché questa volta l'obiettivo di Israele non è quello di sconfiggere convenzionalmente un nemico di tipo statale, ma è quello di distruggere un'organizzazione. E distruggere un'organizzazione può essere molto molto più complicato che sconfiggere uno Stato, perché un'organizzazione come quella di Hamas, radicale come Hamas, si alimenta anche con la rabbia sociale e con la sofferenza delle morti che lei giustamente ha ricordato. Quindi andare a sradicarla vuol dire sradicare questo sentimento, ma questo sentimento non si sradica con le bombe, ma con la conciliazione. Solo che in questo momento Israele continua a perseguire una strada che è la strada della muscolarità. E quindi anche sulla base dei commenti che riportavate del governo israeliano, è lecito aspettarsi che la guerra potrebbe andare oltre dicembre e caratterizzare anche i primi mesi del 2024, magari con un'intensità ridotta, ma con un impegno militare comunque non trascurabile da parte di Tel Aviv.
Ecco, come lei ci ha detto, dottor Di Liddo, appunto, ricordiamo che le altre guerre Israele le ha sempre combattute, no? O perché invasa, come è successo nel 48, da tutti gli stati confinanti, no? La Giordania, la Siria, l'Egitto, e la guerra dei sei giorni uguale, no? Sempre poi era l'Egitto il problema principale, e lo stesso la guerra del Kippur. Riguardo alla guerra del Libano, è stato Israele a invadere il sud del Libano, però anche qui è stata una guerra abbastanza breve, dal giugno 1982 a settembre. E questa guerra sembra un po' diventata un impasse, però, perché è vero che loro stanno spingendo sempre più la popolazione a sud, eccetera, però poi i capi di Hamas non, alcuni sono stati uccisi nei raid, eccetera, però non c'è certezza, no, che poi in realtà possano essere catturati, e questo è un po' il problema.
Beh, Israele in questo momento, per quanto riguarda la rete dei comandanti di Hamas a Gaza, non credo che abbia più di tanto l'intenzione di catturarli. Lo Stato di Israele ha sempre parlato di eliminarli. Esatto,
ecco, sì.
li vuole neutralizzare totalmente, come vuole neutralizzare tutta la struttura. Più complesso è il discorso della leadership che si trova all'estero. Perché, e l'abbiamo ripetuto tantissime volte anche nelle trasmissioni della vostra emittente, questa guerra ha creato anche un conflitto interno ad Hamas tra i capi, chiamiamoli politici, che si trovano all'estero, tra Qatar e Turchia soprattutto, e i capi militari della striscia. Cioè, l'attacco del 7 ottobre è stato anche un tentativo di bypassare la leadership politica da parte dei militari, dell'ala militare, e quindi provare una scalata interna. Tutto questo senza dimenticare che, insomma, andare a neutralizzare un leader politico fuori dal territorio israeliano, quindi andare a fare un'operazione mirata per eliminare un leader di Hamas a Istanbul piuttosto che a Doha, avrebbe, insomma, un impatto politico molto molto profondo, cioè urterebbe molto probabilmente i governi di questi due paesi, e quindi, ecco, forse il boomerang politico non sarebbe sostenibile in questo momento. E quindi Israele proseguirà nel fare quello che ha fatto, quello che sta facendo, con un purtroppo un costo umano che, osservando, insomma, la conduzione della guerra, rischia di essere drammaticamente ancora molto alto.
Lei non pensa che a un certo punto gli Stati Uniti, che stanno cercando, no, anche di frenare Israele in questo momento, no? Prima hanno cercato la tregua, poi abbiamo sentito questa sera Sullivan, eccetera, a un certo punto metteranno il governo israeliano, Bibi Netanyahu, davanti a un opt-out?
Beh, non ci sono riusciti fino ad adesso, perché per gli Stati Uniti è difficile andare a dire ad un paese, innanzitutto come Israele, sappiamo il legame storico che esiste tra Israele e Stati Uniti, ma soprattutto un paese che ha subito un attacco terroristico di quel tipo, è difficile andare a dire abbiate una reazione ponderata, siate quanto più possibile chirurgici. Perché gli Stati Uniti, dopo l'11 settembre, ebbero una reazione ipermuscolare e in molti casi. Cioè. Esatto, riuscì quello che era successo e gli errori che avevano compiuto soltanto dopo 20 anni. Quindi è difficile giustificare questo. E in un anno di campagna elettorale poi è molto complicato per entrambe le leadership, sia repubblicane che democratiche, andare a creare un caso diplomatico, una rottura netta con Israele, perché è un calcolo politico e elettorale molto molto complicato da fare. Ecco, certo, bisogna fare una scala delle priorità. un lato positivo che potrebbe farci sperare, se non altro, in una risoluzione o meglio in un evitare l'allargamento del conflitto, è che c'è una convergenza di interessi tra Stati Uniti e molti paesi arabi, molti paesi del Medio Oriente, soprattutto i sunniti, di continuare a preservare il processo di normalizzazione con Israele. Il problema è che se a un certo punto la reazione israeliana continua a essere così forte e le piazze medio orientali si scaldano troppo, allora l'effetto domino è dietro l'angolo e questa volontà potrebbe essere travolta dagli eventi.
Prima di lasciarla vorrei farle una domanda sull'Ucraina, perché gli Stati Uniti questa sera hanno detto senza i fondi all'Ucraina vincerà Putin. Ecco, in questo per esempio gli Stati Uniti sono un po' divisi tra quello che è i democratici e quelli che sono i repubblicani, no? Donald Trump ha sempre detto che se ci fosse stato lui non sarebbe mai scoppiata la guerra in Ucraina, eccetera. Ecco, quello dell'Ucraina sembra oggi non un conflitto dimenticato, però un po' passato in secondo piano, dove però attualmente c'è sempre una situazione di stallo.
È una situazione di stallo, assolutamente sì. E tante voci in Europa, nella stessa Ucraina e negli Stati Uniti, soprattutto negli ultimi due mesi, hanno cominciato ad evidenziare la necessità di cominciare a pensare a una qualche forma di soluzione, di negoziato, di rallentamento. La cosiddetta stanchezza della guerra sta prendendo diversi attori, e soprattutto penso a questo pezzo che è diventato ormai celebre sul Wall Street Journal, in cui si parlava della necessità di trovare un compromesso, perché la Russia non poteva essere sconfitta sul campo, almeno nel breve. Questo purtroppo è vero, Mosca sta soffrendo, però ha dimostrato di poter resistere, ha aggirato parzialmente le sanzioni, il fronte interno tiene ancora, e quindi nella guerra d'attrito, nella guerra di logoramento, in questo momento lo stallo e il fallimento della controffensiva giocano a favore del Cremlino e di Putin più che a favore degli europei, che si aspettavano, se almeno a livello di opinione pubblica e di governi, qualcosa di più dall'operazione militare ucraina iniziata a settembre, adesso in tutti i sensi impantanata anche a causa di neve e fango.
Allora ringraziamo Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionale, che ci ha illustrato un pochino i conflitti in corso sia in Medio Oriente che in Ucraina. Noi diamo la linea alla Viabilità per ritrovarci subito dopo con la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E noi parliamo adesso della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, perché come al solito ogni anno il Sole 24 Ore effettua questa classifica annuale, che utilizza 90 indicatori divisi in 6 grandi categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, salute e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. L'obiettivo è misurare il benessere nelle varie province italiane a partire dai dati relativi ai 12 mesi precedenti. Quest'anno la prima città d'Italia dove si vive benissimo è Udine, e poi è arrivata seconda Bologna, che nella classifica generale della vita era prima lo scorso anno, ma comunque è prima per la categoria demografia e società. E ultima però è arrivata Foggia, perché insomma sempre un po' c'è questa situazione che il sud è un problema, no? E soprattutto c'è una discrepanza e una differenza purtroppo nella qualità della vita tra le città del nord e le città del sud, ma anche i grandi centri urbani. Ricordiamo Roma, mi sembra sia 34esima, quindi insomma non ce la caviamo nemmeno bene nella capitale. Però ultima è Foggia, e noi dovremmo avere in linea Maria Ada Aida Episcopo, la sindaca di Foggia, che ha iniziato il proprio mandato lo scorso ottobre, quindi da pochissimo. E, sindaca, quali sono allora i problemi che questa città, arrivata ultima, noi speriamo che questo qui sia semplicemente uno stimolo e che invece Foggia possa risalire la classifica nei prossimi mesi, quali sono le maggiori difficoltà di questa città?
Buonasera a tutti intanto. Io sono sindaca da 34 giorni, però sono stata sempre una cittadina attiva, per cui posso riscontrarvi con oggettiva coscienza e anche neutralità rispetto alla questione Foggia. Intanto va detta che Foggia è stata una città capoluogo la cui assise comunale è stata sciolta per infiltrazioni mafiose, e a questo evento luttuoso che proprio marchia la nostra pelle, ci fa portare tante cicatrici, è succeduto un periodo di 2 anni e mezzo di amministrazione commissariale che è stata abbastanza saggia, oculata, ma non è espansiva come le politiche che possono mettere in gioco gli organi collegiali di un ente locale. Per cui questa è la premessa e può essere già da sola un giustificativo a questo fanalino di coda peggiorativo rispetto ai risultati degli anni precedenti. Per cui la prima emergenza a Foggia è la legalità. Io sono fortunata perché arrivo in una squadra Stato all'unisono con prefettura, questura, procura, via, che sta lavorando alacremente per questo risultato. Sta lavorando, infatti ci sono state retate, arresti illustri, c'è stata una rimoralizzazione anche della macchina comunale, perché la gestione commissariale è stata utilissima anche a questo scopo, perché quelle forze di malversazione, disvaloriali, ora non salgono più quelle scale. Parlando di sicurezza, è ovvio che se la città è insicura scoraggia anche gli investitori, sia i locali che i forestieri. Per esempio, certo, avremmo potuto avere l'insediamento di Amazon che era interessata a Foggia, e invece si è allocata a Vasto, che è a 100 chilometri e qualcosa dopo di noi. Per cui se la città non presenta rassicurazioni rispetto all'assoluta comodità del fare impresa, distoglie molti operatori. Per cui il paniere di Sole 24 Ore, che si concentra molto sull'occupazione,
sì, perché poi la devo eccetera, insomma, lei ha molto da fare, ecco questo. La interrompo perché ho anche il sindaco invece di Bologna, Matteo Lepore, che è la città arrivata seconda. Ecco, sindaco, quest'anno seconda, l'anno scorso eravate primo. Molto avete fatto anche dal punto di vista, dice la classifica del Sole 24 Ore, dal punto di vista demografico, no? Ecco, perché Bologna è seconda? Quindi così almeno sentiamo le due campane.
Intanto mi permetta un abbraccio alla sindaca di Foggia, davvero in bocca al lupo, perché è una sfida enorme e le siamo vicini. Bologna è arrivata seconda anche quest'anno dopo diversi podi, insomma, interessanti, perché noi puntiamo sulla qualità della vita attraverso il welfare, l'educazione, sono i due principali investimenti dell'amministrazione comunale. Siamo una città che attira tantissimi giovani, 2 immigrati su 3 sono italiani e giovani sotto i 25 anni. Noi siamo cresciuti in popolazione, caliamo in natalità, ma aumentiamo in demografia, perché tanti giovani italiani scelgono Bologna per motivi di studio e di lavoro. Lo sviluppo economico, il turismo e adesso l'intelligenza artificiale, il supercalcolo, sono, grazie alla nostra università e centri di ricerca dell'Unione Europea, nuovi asset che rendono Bologna più attrattiva. Siamo fra le 100 città europee che sono state selezionate per neutralizzare le emissioni carboniche nel 2030, quindi molti investimenti anche sulla mobilità sostenibile, l'energia. Abbiamo circa 8,5 miliardi di euro di investimenti da realizzare da qui alla fine del mio mandato, che è il 2027, quindi davvero una popolazione molto attiva che insieme a Milano in questo momento è la locomotiva del paese.
Quindi abbiamo sentito due realtà, facciamo intanto in bocca al lupo a tutte e due i sindaci, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che comunque ne ha bisogno sempre un sindaco, però diciamo che va abbastanza bene, e soprattutto vogliamo fare un bocca al lupo a Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, che ci ha illustrato quello che non andava bene e si chiama criminalità organizzata, e che la sindaca, abbiamo capito, vuole come primo impatto proprio combattere questa piaga. Io ringrazio Giorgio Giardino in redazione e Filippo Aureggi in regia. Noi ci sentiamo tra poco per i titoli del GR delle 22.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.